Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Belli panchettoni, tra loro gli Offspring. Devo dire, una botta di energia, proprio, siamo tornati proprio al punk degli anni 70, proprio. La nuova dei Green Day.
E si sono invecchiati,
ragazzi, vabbè, gli anni passano per tutti, per carità, buongiorno. Ancora tanti messaggi sulla questione locali.
Tu pensai che non ballavi? Cioè,
ma che
andavi, ma che facevi tipo che guardavi l'orizzonte?
Allora, guarda, io devo dire la verità, nelle discoteche sarò entrato in quasi 45 anni di vita due volte, credo, probabilmente.
E basta,
sì.
Neanche avere una cosa.
Non mi faceva sempre il concetto della discoteca, proprio a me non... concerti ne ho visti tantissimi, chiaramente, la passione per la musica dal vivo, prima e il lavoro dopo, no? Quindi concerti ne ho visti tanti, discoteche proprio mai frequentate, non, perché poi io non ballo, quindi non mi piace ballare, non amo ballare, non lo so, quindi quelle volte in cui sono andato in discoteca trascinato a forza,
con un bicchiere,
ero lì con un bicchiere al tavolo,
un brandy,
con un whisky, ragazzi, sto bevendo veramente troppo, bevendo e fumando troppo,
tu devi, lo voglio dire a finire la serie.
No, lo voglio dire ai ragazzi.
A fumare
don't
perché?
Try this at home. Per favore, non provatelo,
don't
non
try.
Provatelo.
Ma
fumando
fumi?
Sigari?
Il sigaro,
sigari.
Il sigaro.
La sera è... No, ieri mi è capitato di tornare a pranzo, di tornare a pranzo a casa.
Ti sei acceso il sigaro?
No, l'altro ieri sono la mia nonna. E acceso il sigaro a pranzo, perché mi sono visto una puntata di Peaky Blinders. Oh, ragazzi,
è così,
guarda,
Mauri.
Ale, devi vedere la quarta stagione. Che
sono rimasto indietro.
Ma succedono delle cose pazzesche. Senti. E poi c'è Adrian Brody nella quarta stagione. Lo conosci Adrian Brody?
Sì, e arriva lì?
E arriva lì, zitto, non mi fa di niente.
Scusa,
allora,
fammi capire.
No, fammi spoiler.
Mai
a me
vedrai una serie dove c'è un serial killer e inizia a ammazzare gente.
Per forza, Mauri, per forza. Bisogna adattarsi. Io considero, ho visto Narcos e mi sono fatto crescere i baffi.
Okay, ma non è sana questa cosa.
Ma non è sana, aspetta. Allora, la
ha
vita non è
Narcos
sana.
Ha visto Narcos e ha messo su una rete di spacciatori.
Che non è sano, niente è sano, cioè nulla è sano nella vita. Allora, no? Allora perché è sano quello che fai te? Scusa,
ma
non
te immedesimi troppo. Lo
ma Mauri, ma quello
ma
che fai tu alla
vivere,
sera?
È bello vivere, Mauri. Allora che faccio?
Quello che fai te?
Quello che fai tu alla sera, Mauri. Allora,
ma non ci fa parlare.
Lasciamo perdere.
Ma secondo te, noi non ti invidiamo a pranzo?
Guarda, io
per così o perché invece abbiamo paura che tu possa fare quelle cose là?
Un caro amico, se no ho già chiamato il 113.
Ma certo.
Io avevo già chiamato le forze dell'ordine, perché voglio dire quello che fa lui alla sera. Allora, ragazzi, 3899-106. Cosa fa Maurizio alla sera? Vai.
Cosa
allora,
fa alla sera Maurizio?
A Radio Londra ho visto entrare gente con i pantaloni acetato della alias della canotta, posto spaziale dell'alias della canotta. Posto spaziale, Mauri. Con quello che fai, Mauri, tu alla sera. Cosa fai?
Che faccio?
In Interrail in Spagna nel 98, tutti 18enni. Se mettiamo tutti carini in camicia, pantaloni bianchi, così. E niente, a sta serie di discoteche di Valencia, mica ci facevano entrare, perché c'era un amico nostro che era un po' brutto, c'aveva la faccia che sembrava un quadro di Picasso, quindi dicevano no.
Ma che c'entra? Ma perché? Ma non
la spiega di
discriminazione.
Non va bene, ci rovina l'immagine, non può entrare,
non
questo qui è un cardo pincioso. E quindi niente,
cardo pincioso.
Fammi capire, cioè,
Sambodromo.
Maurizio, sei un cardo pincioso.
Ma questo non lo facevano entrare perché era
perché
brutto.
Perché era brutto?
Ma è strano, perché poi Picasso
pincioso.
In Spagna.
Vabbè, però, ma
sei un cardo
non è che è non è che è Picasso, è un cardo.
È un picardo.
Dopo la febbre del sabato sera, inevitabilmente c'era il ricovero della domenica mattina.
Bene, il ricovero. Allora, quello che rubava giubbotti è lo stesso dell'altra volta che trovava oggetti di valore per strada?
Credo
forse.
No,
non è quello lì. Però, buongiorno ragazzi, altre 8 pagine le ho finite, le sto invetriando. Altre 200 e ho finito. Ci scrive Filippo.
Non ho capito niente.
È quello che fa i libri per terra. Queste lastre di libri per terra con la musica e le chiacchiere del The Rock Show. Allora, con un mio amico siamo andati a un after, a un carnevale in cui si entrava solo in lista, che ovviamente non avevamo. Te la siamo inventata e l'abbiamo beccata. Lista con ingresso gratis più consumazione. Quando ti vengono questi
colpi di genio,
questi colpi di genio, anche un po' di fortuna, è una svolta totale. Poi sentiamo ancora.
Sì, Green Day praticamente ormai sono diventati Jonas Brothers.
Sì, abbastanza, devo dire la verità. Vabbè, sentiamo ancora, vai. Allora, Mauri, è sano stare sempre su internet a cercare oggetti come fa qualcuno? come fa qualcuno?
Cerca mobili.
Cosa fa Maurizio Paniconi alla sera? Cerca oggetti su internet.
Mauri, scrivi tutto quello che diranno su di te.
La pizzica? Lo pizzica? Maurizio, la sera? Forse lo pizzica. Forse lo pizzica. Vai, attenzione.
Mauri, che Emilio si immedesima talmente tanto che una volta finito The Serpent mi ha invitato ad un aperitivo.
È vero.
Mi ha messo delle pasticchette sbriciolate dentro alla mia bevanda. Mi ha drogato. Mi ha portato dietro una fratta e mi ha fatto leggere tutto il libro del mago Sylvan.
Esattamente.
È andata così.
È esattamente quello che ho fatto. Io, ragazzi, quando Breaking Bad mi dovevo fare di metanfetamine. Quando
Mauri, è il bello,
Better Call Saul, sono diventato avvocato quando mi sono visto Better Call Saul. Io sono fatto così, cioè devo entrare nella serie, se no non entri.
Hai visto The Crown?
The Crown sì,
è diventato regina.
No, nobile, sono diventato nobile.
Il nobile Emilio Papagallo.
Infatti tirato tutti quanti così, come dall'alto al proprio all'alto. Scusate, hai visto quel periodo in cui non vi rivolgevo la parola? Era perché stavo creando The Crown.
Va bene.
E vi trattavo con sufficienza, no? Non è che l'ho fatto apposta, era che stavo vedendo The Crown. Mauri la sera canta a squarciagola, ci scrivono, la sera,
no, il pomeriggio
lo pizzica, canta a squarciagola e guarda cerca gli oggetti su internet, attenzione, cerca incredibile, i mobili su internet, attenzione, vai
Maurizio, perché secondo te è sano scrivere tutto quello che ti dice di scrivere Emilio? Secondo me no.
Ha ragione, cosa fa?
È il mio lavoro.
Mauro.
Anche io potrei dire il mio lavoro, quello di immedesimarmi nelle serie TV, no? Certo. È il mio lavoro, poi vengo qua e ne parlo.
Ti ho visto la sera, Mauri, suonare la chitarretta seduto su una Sibian.
Mauri passa la serata, le serate sulla sezione te lo regalo, se lo vieni a prendere. Nonostante... Che poi mortacci tua, sono due anni che mi hai detto che mi devi venire a prendere le biciclette a casa. Quando
venire,
vieni a prendere le biciclette?
Devo venire.
È vago così, devo venire.
Non verrà mai.
No, vengo.
Sei più pigro di me.
Ho detto che vengo.
Io quando ho visto Mad Men sono diventata alcolizzata. Allora guarda, se ti vedi Peaky Blinders,
stanno
a bere.
Se metti
in
fila per pianto di fegato.
Tutto il tempo, però anche Mad Men. Tu l'hai vista Mad Men?
No.
Allora, Mad Men è una serie meravigliosa, però anche Mad Men, esattamente come Peaky Blinders, bevi e fumi. Dalla fine.
Bevi e fumi.
Ma è importante smettere, ragazzi, però.
Devi farlo.
Perché devi entrare,
devi capire.
Nel meccanismo. Nuovo appuntamento, Mauri, con Criminal Quadraro. Mauri.
Radio Rock, just for fun.
Ehi, John.
Ehi, Jack.
Arrestiamolo.
Ok.
Criminal Quadraro.
Ehi, John.
Ehi, Jack.
Lo abbiamo arrestato.
Ok.
Perché John e Jack lo hanno arrestato? Tra i tanti capi d'accusa, ci potete mettere pure l'aggiotaggio che è un sacco di tempo che lo volevo dire e che non so che significa, ma lo volevo dire. È inutile che fate quelle facce, perché manco voi lo sapete. Ma poi, se uno deve scrivere una puntata così corta, ma non è meglio che non la fa? Non lo sapremo mai.
Criminal Quadraro.
Nowhere League, anzi Anti Nowhere League bisognerebbe dire, con So What su Radio Rock, la canzone che apriva, che per tanto tempo ha aperto i concerti dei Metallica, proprio che iniziavano con la loro reinterpretazione di So What subito dopo Ennio Morricone con Il buono, il brutto e il cattivo. Bello. Che faceva proprio da con Ecstasy of Gold, che faceva proprio il buono, il brutto e il cattivo, se non sbaglio,
sì.
Che faceva proprio da apertura al concerto, la canzone, insomma, originale, che proprio apriva i concerti dei Metallica. Oggi è il mio compleanno, posso avere gli auguri di Maria Sole, che stimo tantissimo, ci scrive Antonietta vuole gli auguri di Maria Sole.
Certo, ci mancherebbe altro. Auguri Antonietta.
Bene, perfetto, grazie, abbiamo fatto anche questa. Quindi quando agli elementari sei andato per un anno a torso nudo con pantaloni attillati e un cappuccio bianco tutto dipinto di blu, stavi guardando i puffi?
Sì.
Effettivamente.
Infatti sì.
Che poi effettivamente i puffi, ora che ci penso, che cazzo di, cioè, che abbigliamento del cavolo,
che modello
hanno?
Proponevano?
Vanno in giro a torso nudo tutti quanti, quindi uomini e donne, pure buffetta a torso nudo.
No, buffetta c'è il vestitino.
Questo è sessismo, perché gli uomini a torso nudo,
perché le femmine hanno le sise.
Anzitutto non c'è, vabbè, che vuol dire, scusa, a parte che anche gli uomini ce l'hanno, però
le sise.
Sessista, poi sessista, non sentivo da 30 anni. Quindi è sessista, primo perché si fanno vestire la donna e gli uomini no, i puffo no, i puffi sì. È primo. E secondo perché ce n'è una sola e non c'è parità di genere.
Quello mi dirai.
Quote rosa per i puffi,
va bene, no.
Più puffette
più
per
puffette
per tutte, per tutti, tutte e tutte.
E poi, anche perché con una puffetta poi hai pugnette, per cui è meglio più puffette,
Maurizio,
che
la volgarità. No,
meglio più puffette che più pugnette.
Questo non te lo consentiamo, Maurizio.
No, Mauri,
e poi soprattutto dopo aver scoperto quello che fai tu
alla sera.
Ma poi mettono i pantaloni, mettono quei specie di pantaloncini bianchi
attillati
e basta.
Però?
E poi vi devi spiegare una cosa: non c'hai la maglietta, però il cappello. Perché il cappello?
Perché la testa va
coperta. La sera fa fantasia.
Di fantasia te la potevi inventare un po' meglio.
Che vuol dire questo?
Mi sembra una cosa un po' assurda. Cioè, col cappello
perché
bianco
tu
in testa.
Tu la approcci con la razionalità.
Oh, poi
senti, approcciarla
uno
che
fa il capo
fantasia.
Che deve fare, se leva il cappello bianco, si mette il cappello rosso. Hai risolto il problema. Ma dai, il capo, dai.
Dai
questo è poco come Super Pippo, no? Si mette il pigiama, Super Pippo.
Brutta lì.
La tonaca, ha cambiato. Sempre lo stesso di prima, però vabbè. Allora, specifichiamo che c'è chi andava in discoteca anche a Roma, ma quando ci andava non lo facevano entrare, attenzione, c'è chi andava in discoteca anche a Roma, ma quando
voglia,
non entra...
ma certo.
Io poi tra l'altro questo fatto delle selezioni all'ingresso,
ma guarda che
ho sempre trovato una cosa assurda, no?
Assurda,
tu vai là e fai la fila e te fanno entrare, ma com'è questa storia?
Soprattutto che paghi, poi manco fosse gratis.
Ma da cosa poi, che...
da come sei vestito, da quello che ti metti, da come
ma perché?
Sta...
Perché? Cioè qual è il... Perché
alcuni locali davano un
certo
indirizzo,
pubblico,
una linea in base a...
Dovevi essere cachino, perché...
Ma sono fatto 3 anni in fila, ripeto, almeno 3 anni.
Dovevi morire in
e poi,
fila, ci dovevi.
No, non entravamo mai.
Ah, non
cioè, la serata era.
Te credo, con quei facce.
Stavi due ore tipo così in fila e poi si andava a bere da qualche altra parte.
Bello. Beh, passavi belle le tue serate.
Facevamo la notte.
Complimenti, devo dire, bellissime serate. Passate in fila nelle discoteche tentando
di entrare. I puffi sono tutti maschi, per questo ce n'è solo una. Perché puffetta in realtà la crea Gargamella.
La crea Gargamella.
Non la sapevo. Stato.
Sono i puffi su Netflix. L'ho vista la prima.
Ma scusa, perché non ho capito. Gli altri puffi non li crea Gargamella? Gargamella che fa? Scusa, ma è cattivo Gargamella.
Gargamella è quello cattivo nero col
crea tutti i puffi, no?
Ma mica che era lui.
Che non li crea lui.
Lui li voleva cucinare, ti ricordi?
E perché che puffetta la crea lui?
Perché la gran.
No.
Scusa, non esiste. Guarda, puffetta.
Buongiorno anche al direttore.
Ciao Mattia.
Complimenti per l'aggiornamento dell'app che l'ho fatto poco fa. È stupendo.
Bravo.
Buona giornata a tutti.
Bravo Mattia, grazie.
Mi sento mentre sto a lavorare.
Dai. Ok, dai, state rovistando nel torbido, ci scrive Domenico. Poi ancora sentiamo chi c'è. Vai, mazza.
Secondo me puffetta se la bomba grande puffo, no. L'unico con i pantaloni rossi.
Sì, no, cioè no, non c'è capello, cioè,
sì,
pantaloni
c'è
rossi.
Pantaloni
il cappello
pantaloni
rosso.
E cappello rosso.
Anche
pantaloni
e barba bianca.
Barba bianca.
Infatti è comunista.
Lui è comunista. No, lui non può essere.
Tutti
comunista.
I buffi sono comunisti.
Tutti i buffi sono comunisti.
Il fascino del brizzolato.
Maurizio la sega cerca le sise di puffetta
sega.
No, aspetta un attimo.
Allora, Maurizio si sega?
No, non scusa, poi possiamo riascoltare la sega. Che hai detto? Aspetta.
Maurizio la sega cerca le sise.
No, scusa, no, fammi risentire, scusa.
Maurizio la sega cerca le
sega. Ma fai sentire. Oh.
Maurizio la sega cerca le sise di buffetta su internet.
La sega.
Ma poi scusami, che ricerca è su internet? Le sise di buffetta.
Esatto, sise di buffetta che non ci sono, poi sono inesistenti perché non
è una prima.
Buongiorno Maurizio Elvis. Per favore, cantaci tutti i puffi.
Dai, bello.
Maurizio, dai,
tutti i puffi.
Aspetta, no, posso riprendere?
Noi puffiamo,
no.
Tipo dai.
No, bello, non
dai,
mi riprendere
dai,
perché
Dai, col ciuffo. Vai, tanto sei già.
Tutti puffi. Che tu di? Tutti puffi. Puffiamo.
Così. Allora, bravo anche a te.
Bravo.
La crea come infiltrata, ma poi la forza del lavoro dei puffi la fa schierare dalla loro parte. Hai capito?
Io non la sapevo sta roba. Io,
quindi
eh?
Era tipo un'esca.
Che cavolo, sti
puffetta
puffi.
Era una
ragazzi.
Gran put.
No, basta. Con questa storia. Dai, con questo sessismo, dai. Ah, sentiamo 3899-106-600.
Ma poi c'era Puffo quello vestito di giallo, il barbone. E c'era Puffo quello.
Giallo.
sì. Quello gay. Il barbone. Era puffo vanitoso.
Puffo vanitoso.
Vabbè,
sì.
Era vanitoso, mica era gay. Ma
non... No, era vestito di giallo. Perché Maurizio,
Maurizio, quale che stai al bagno comunque a fare tutti i puffi. Devi fare una cosa di Palanino.
Tutti i puffi. Tutti i puffi.
Una cosa del genere.
Ma
capito?
Perché si mette in competizione, scusa.
Beh, però, Maurizio.
No, Mauri, è un
ieri, grandissima idea del nostro amico Gigi Bilancioni. Il nostro. Il nostro vogliamo dire
questo.
Allora, il nostro.
Mauri,
calma,
calma
però.
Senti,
minacciato? Senti, minacciato perché io ho ventilato l'idea. Prossimo anno, The Rock Show, Alessandro Tirocchi, Emilio Pappagallo e Gigi Bilancioni.
Mamma, non vedo l'ora. Per Dio, vengo qua di distruggo la radio.
Allora, attenzione, mi scrive, mi scrive Gigi.
Lanciafiamme.
Che ricordiamolo, Gigi scrive tutti i nostri testi, no? Soprattutto.
Tutto quello che stiamo dicendo anche adesso, cioè che stiamo dicendo che lui
scrive. Emilio, una nuova rubrica potrebbe essere. Senti se ti piace, Mauri. È una nuova rubrica.
Ma dove
è una nuova rubrica?
Scusa,
su Facebook. Una nuova rubrica potrebbe essere Mai dire Mike, dove gli ascoltatori si sfidano a chi imita peggio Mike Buongiorno. Una bellissima rubrica.
Sì,
ci sarà un vero e proprio calendario a sorteggio.
Calendario.
Sì, 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 Mauri. Nel quale si terranno le sfide. Gli ascoltatori decideranno con il loro voto chi andrà avanti. Si potrebbe fare un tabellone tipo i mondiali, partendo dagli ottavi di finale. Che ne dici al vincitore? Molti complimenti e gadget di Radio Rock.
Molti complimenti. Bravo, bravo, bravissimo.
Una cosa meravigliosa. Allora, io una volta, dopo una fila clamorosa, il buttafuori non volevano farmi entrare. Il problema è che ero l'ultimo dei miei amici e non si accorsero che ero rimasto fuori. Mi toccò chiamare i carabinieri per farmi entrare. Arrivati caramba, sarei potuto entrare, ma la butta in caciare perché mi avrebbero felpato delle botte. Ciao da Luca da Firenze.
Come si felpano le botte?
Che ne so, ragazzi.
Sì, prendi le botte, le
felpano.
Ehi, questa è la mia canzone.
Questa è la tua canzone bravo. Preferita. Da bene, Nick Cave rifatto dai Metallica. Questa è Love Man. I Bronx con Super Bloom. Dov'è finito Maurizio? Dov'è finito Maurizio? Dobbiamo parlare di una cosa importante, ragazzi. Una cosa molto, ma molto importante. Infatti torniamo a parlare dello studio call. Dovrebbe esserci in collegamento telefonico con noi il dottor Maurizio Buganza. Dottor Buganza, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Rock.
Ecco, allora, io, caro Maurizio, volevo chiederti, visto che voi vi occupate nella gnatologia anche di bruxismo, e l'altro giorno mi è arrivato un messaggio sul bruxismo, come risolvere questo problema e soprattutto quali siano i rischi che si corrono nel non trattarlo. Volevo domandarti innanzitutto se puoi spiegare cos'è, per chi non sapesse cos'è il bruxismo e quanto è diffuso, e poi appunto quali sono i rischi di lasciar correre una roba di questo genere, Maurizio.
Sì, certamente. Guarda, allora parliamo di bruxismo come la tendenza di ghignare i denti durante la notte. Parliamo invece di serramento se c'è solo il contatto stretto dei denti tra di loro senza però alcun movimento mandibolare. Mi chiedevi i rischi? I rischi del bruxismo sono prevalentemente l'usura dei denti fino a volte ad arrivare addirittura alla loro frattura, il grosso sovraccarico muscolare che può determinare, specie al mattino, tensioni muscolari, mal di testa, dolori e addirittura difficoltà ad aprire la bocca.
Sì. Io ne ho già rotti due, sei contento, Doc? No.
Ma non solo i denti.
Io punto anche al terzo, allora.
Benissimo, così.
C'è due senza tre. Si può intervenire da questo punto di vista?
Allora, guarda, innanzitutto attraverso una visita gnatologica.
Ci spieghi esattamente cosa accade durante la visita?
Esatto, allora la visita gnatologica si basa essenzialmente sulla raccolta anamnestica dei sintomi che ci riferisce il paziente. Poi noi facciamo una valutazione clinica ovviamente e eseguiamo degli specifici test strumentali, quali ad esempio l'elettromiografia di superficie o la pedana stabilo-posturometrica, che ci aiutano ad inquadrare meglio la situazione del bruxista in modo da poter stabilire se ci sia la necessità di mettere un bite e quale sia il dispositivo più adatto per rilassare la muscolatura. Okay.
Bene, io ti ringrazio, dottor Buganza, però ti chiedo, prima di salutarci...
Posso chiedere una cosa io a Maurizio?
Vai, sì, però, vai.
Da Maurizio però, a Maurizio.
Maurizio. Sentiamo.
A te spesso, ti dico, anche
perdonalo,
a te spesso
Maurizio.
Ti dicono, ehi Mauri?
Tutti i giorni.
Che domanda è?
Attenzione, la domanda.
Che curiosità è?
Allora, è una cosa che ci accomuna.
No,
è un disagio che viviamo entrambi. Volevo condividerlo.
Un grossissimo disagio, immagino.
Enorme.
Enorme, va bene. Allora, caro dottor Buganza, qual è il brano che hai scelto per salutarci oggi?
Allora, guardate, oggi ho fatto un pochino un volo pindarico, perché pensando alla deformazione che possono subire i denti col bruxismo, mi è venuto in mente il brano di Radiohead, Creep. Sebbene, sì, come sapete, il significato del termine creep all'interno del pezzo è completamente diverso.
Sì, 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 però,
però ti piaceva.
Però è una canzone talmente, esatto, bella che va benissimo.
Esatto. Mauri, cantala fuori dai denti.
Eccola, io ricordo Studio Call, Piazza dell'Alberone 31, per info Studio Call, K-O-L, studiocall.com, 06 789 346, anche WhatsApp al 334 840 7923, lo ripeto, 334 840 7923. Grazie al dottor Maurizio Buganzi allo Studio Call. Ciao, a presto.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
Ciao, grazie, ciao. E adesso i Radiohead di Creep. La grangia ZZ Top, c'è la bellissima vignetta di Emiliano Carli con la grunge, scritto con la U, la grunge, con Kurt Cobain dei Nirvana nel Unplugged, quello di MTV, con la barbona lunga alla ZZ Top. Numero uno, il nostro Emiliano Carli, sentiamo chi c'è, 3899-106-600, vai.
È sempre la solita storia, tira, sì, più un pelo di puffetta che un caro dei buoi.
Tu dici, attenzione, verifichiamo. Sai, i puffi rappresentavano l'URSS, grande puffo Marx, forzuto Stalin, quattro... No, invece mi sembrava più Stalin a me che grande puffo, sinceramente.
Ma sta teoria di anche sovrapporre i puffi al comunismo, guarda che...
Sì, la, vabbè, mi sembra una cazzata.
Da tanto tempo, insomma, che gira,
Sì, vabbè. Quattro occhi Trotsky e Gargamella il capitalismo. Puffetta la spia di Gargamella che poi diventa una di loro, attenzione.
Ragazzi, però, come dice quell'ascoltatore, provate a cercare su Google Sise di Puffetta, sì, esce fuori la foto di Maurizio Paniconi.
Cerca Mauri, sono curioso.
No. Buongiorno, so che non c'entra niente, però no. Volevo dedicare il teorema di Marco Ferradini, sì, a Claudio Lotito.
Beh, il teorema di Ferradini
ieri,
a Claudio Lotito, sì, decisamente.
Contatto di messaggio al Vetriolo, comunicato stampa in cui Lotito non nomina neanche Inzaghi, dice, sì, siamo vicini, rispettiamo, arriva Dio.
Questa
doveva essere una trappola per acciuffare tutti i puffi e invece viene accolta bene nel villaggio, lei praticamente diventa buona e quindi rimane là con loro.
Lo sai che ho notato che nelle serie TV e anche nei cartoni animati ci sono delle cose che avvengono nelle prime puntate, sì, che poi uno rimuove perché dopo prevale, diciamo, la quotidianità dei personaggi, no? Quindi uno è abituato a Puffetta che è un personaggio. Il fatto che fosse stata creata da Gargamella come inganno, sinceramente non lo sapevo, però molti di voi però ce lo stanno scrivendo e pare che sia palesata questa cosa nelle primissime puntate, perché di solito le prime puntate, prima e seconda e le ultime di stagioni molto lunghe sono un po' atipiche, no? Cioè escono un po' fuori dal meccanismo classico, diciamo così. Bene, allora due o tre notizie al volo, vabbè, le prime pagine di oggi, quindi le indagini sull'incidente della funivia Stresa Mottarone, che potrebbero, tra l'altro c'è una storia pazzesca, perché proprio all'italiana, allora, funivia che crolla una cabina, muoiono 14 persone, responsabilità penali che sembrerebbero, insomma, dalle prime indagini abbastanza evidenti e abbastanza folli da parte di chi ha detto non ci dobbiamo fermare con sta funivia e quindi rischiamo anche, e si è arrivati alla tragedia, ma c'è un'altra storia che è molto italiana, e cioè di chi è sta funivia. Ora, quando le cose vanno bene, tutti che fanno a gara per dire che è loro. Quando le cose vanno male, tutti che fanno a gara a dire che è di qualcun altro. Allora, la regione Piemonte ha dichiarato: no, la funivia è del comune di Stresa. Il comune di Stresa ha risposto: no, la funivia è della regione. Cioè, ma come ti rendi conto la follia totale di questa
roba? Ma adesso è una corsa a scaricare, dopo quello che è successo.
Esatto, la regione dichiara di averla trasferita, di aver trasferito la proprietà della funivia al comune di Stresa. Il comune di Stresa dice sì, l'avete trasferita a noi, ma il trasferimento, dati alla mano, non è stato mai formalizzato realmente, quindi rimane in capo a voi. Insomma, stanno a fare scarica barile, perché non si vogliono prendere la responsabilità di dire che la funivia è la loro. Il Venezia torna in Serie A dopo 19 anni, quindi vince i playoff di Serie B e quindi sarà la terza squadra a dopo Empoli e Salernitana a passare in A dopo aver vinto la finale 1-0 a Cittadella. Nel ritorno ha pareggiato 1-1, tra l'altro giocando con un uomo in meno dal primo tempo. Il gol del pareggio è stato segnato negli ultimi minuti, anzi nel recupero, dal veneziano Bocalon dica.
Dai, facci un Bocalon.
Dai, Bocalon, vieni qua, dai.
Vai, Bocalon.
Dai, Bocalon, cosa fai? Guarda, cosa guardi?
No, rifai un po' no. Il veneziano.
No, non sono capace. Sei Bocalon?
Dai, Bocalon.
Ma che Bocalon?
Bocalon, signore. Bocalon, signore.
Grazie, Bocalon.
Grazie, signore. Grazie, Bocalon.
Grazie, signor Bocalon.
Bene. Allora, tornerà in Serie A dopo 19 anni di assenza e 3. Sai che ho pensato l'altro giorno? Che a me fanno morire dalle risate queste cose qua che facciamo noi con i dialetti brutti, no?
Belli.
Cioè mi fanno ammazzare dalle, tipo, sente Mario quando anni fa, no? Diversi anni fa facevamo quella cosa che io volevo realizzare proprio una rubrica, no? I siciliani.
Ah, bella.
Di tanti anni fa, no?
Giapponesi,
ti rinfresco la memoria. No, tanti anni fa, ti rinfresco la memoria, Mauri. Era uno che parla un altro. Frango, Franguzzo.
Minchia,
c'è. Come è nato? Minchia. Ecco, una cosa così, no?
Bellissima.
Molto bella, molto bella.
Bellissima.
Però poi ho pensato, lo facessero col romano, mi farebbe ridere per niente. Quindi è una cosa bella, no? Nel senso che poi, certo. Cioè, lo facesse. Io ho pensato, una radio, che so, Radio Company, in Veneto, facesse il romano, non mi farebbe ridere.
Ma frega, oh.
Non mi farebbe ridere per
loro
niente.
Non
forse
sono capaci.
O forse, bravo, non siamo
bravissimi.
Come noi, non
noi
sono
sì, sì.
In gamba,
no,
come noi.
Il vostro talento.
Il presidente francese Mauri Macron,
Emmanuel Macron,
ha riconosciuto le responsabilità della Francia nel genocidio in Ruanda.
Oh.
Cioè, ha detto quando c'è stato il genocidio
che si assume
1994 in Ruanda, vi ricordate, ai danni della minoranza di etnia Tutsi, bene, le responsabilità francesi sono state molto molto elevate. Per troppo tempo la Francia ha fatto prevalere il silenzio sull'esame della verità, non complice del genocidio, ma insomma abbiamo le nostre responsabilità, sostanzialmente questo ha detto. Poi c'è stata una polemica assurda sulla morte di Gigi Proietti.
Sì.
Sulla sepoltura più che altro di Gigi Proietti, perché qualcuno ha detto, siamo in campagna elettorale quindi purtroppo ci sono anche queste speculazioni, la Raggi ha operato male, Gigi Proietti non è stato ancora sepolto, guarda a che punto siamo con questa amministrazione cittadina del cavolo. E gli ha risposto la figlia Carlotta Proietti di Gigi, che ha detto non è assolutamente vero, è una fake news. E tra l'altro ha anche aggiunto, tra l'altro, a Gigi piaceva Virginia Raggi, vabbè, che non c'entra nulla, però insomma
però, c'è stata aggiungere una polemica anche con l'AMA, perché chiaramente invece poi l'AMA ovviamente ha detto no, è la famiglia che ci sì. Doveva indicare, insomma tutto sommato una storia.
Dai,
sì, sì, lei
lasciamo che i morti dove sono.
Sì, no, ma certo, però lei ha, la notizia è che lei ha pubblicato, certo, sul suo profilo Facebook, certo, una smentita rispetto alla. E poi c'è questa annosa questione sull'origine dell'ano, molto interessante,
sì,
no?
Questo,
come è nato,
sì,
l'ano?
Come è nato l'ano?
Come si è formato? Allora pensa
l'ano.
Che scientificamente. No, no, il culo non è l'ano.
Allora,
l'ano
allora,
è il buco del, cioè allora, nel senso, il buchino, no?
L'ano.
Ecco, come si è formato?
Come si è formato?
Allora,
ma non,
però vedi che tu dai
sminuire.
Per scontate le cose più. Come si è formato? Sentiamo.
Dai, come si è formata la bocca, si sarà formato il culo.
È lì che sbagli,
no.
È lì che sbagli.
No, lì sbaglio.
Centinaia di scienziati si sono messi a tavolino per capire come si è formato l'ano.
Centinaia.
Centinaia di migliaia,
cioè,
e hanno trovato
un anno e due mesi.
Allora, l'anosa questione dell'origine dell'ano. Tu ci scherzi, Maurizio, ma ti devo dire la verità.
Le
ipotesi sono contrastanti,
certo.
Ma quello che sappiamo per certo, Maurizio, e ti do la notizia bomba,
ecco,
è che la comparsa dell'ano, che a un certo punto è arrivato, prima non c'era l'ano, e poi è arrivato a un certo punto.
E che facevi? Tutto dalla bocca? Pensa,
allora,
che fiato.
Allora ragazzi, però se mi fate così non va bene. Allora, la comparsa dell'ano diede un'importante spinta nell'evoluzione della specie e la tolse anche da qualche imbarazzo. Dopo ne parliamo. Come è nato l'ano. La nascita dell'ano. Maurizio, fai schifo. Vergogna.
Schifo, Mauri.
Butti tutto in burletta.
Anche la scena. Ah, ti devo dire una cosa sui puffi.
Dopo me la dici. Turner con Soul Gathering su Radio Rock. Vi ricordo che il merchandising di Radio Rock a Roma lo trovi presso i negozi di giocattoli Città del Sole di Trastevere, zona Marconi. Scopri il corner dedicato a Radio Rock con magliette, shopper, tazze e borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Visita i negozi Città del Sole di via Oderisi da Gubbio 130 in zona Marconi e a Trastevere in via Roma Libera 13, vale a dire piazza San Cosimato per l'appunto a Trastevere. Vai, acquista l'energia green di Radio Rock. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Buongiorno Boris, come ogni venerdì.
Buongiorno.
Allora, come stai? Tutto bene?
Abbastanza.
Abbastanza bene, abbastanza bene. Ok, senti, partiamo subito dai film in uscita in questa settimana, in questo weekend più che altro. Però prima un piccolo accenno effettivamente a questa nuova, questa reunion di Friends. Lo dobbiamo fare. Come è andata? L'hai visto ieri lo special?
Ho avuto paura, i primi 5-10 minuti perché ovviamente dovevano farli entrare sul set, no? Ed era un po' troppo americano, tutti sembrava un concerto dei cani. E però quando si sono messi seduti tutti a sei insieme a davvero un bravissimo James Corden, che se li ha tenuti molto bene, no? Ha fatto questa intervista sul famoso divano di Friends, che se vi ricordate
quello del locale
e si è fatto il giro del mondo il divano. Adesso abbiamo scoperto perché sono state scelte alcune delle interviste fatte agli spettatori comuni, molto belle tra l'altro. Io ero prenotato quel giorno, diluvio però.
Bene.
E quindi insomma non ho potuto far parte di questa bellissima reunion. Bellissima idea, non farne un film, non fare un episodio nuovo, ma semplicemente rincontrarsi e fare una rimpatriata,
sì, ricordare come appunto si fa tra vecchi amici.
Esattamente.
Quando ci si rincontra e si ricordano eventi e situazioni.
Esattamente, senza infingimenti, Leo, tra l'altro.
Sì.
Quindi, no, c'è anche Chandler che è Matthew Perry, appunto. Sì. Che a un certo punto dice: ma allora voi vi vedete anche fuori? Dice: sì sì, no, ci vediamo, dice Feb. Lui dice: no, in verità a me non mi ha mai chiamato nessuno.
Bene.
Quindi quello
lui sta rovinato,
è stato, ma lui è abbastanza rovinato. No, devo dire quello
sì,
ragazzi,
che si è conservato, diciamo, meglio e peggio secondo
le
te,
donne,
secondo voi?
Allora,
le donne stanno,
no,
meglio.
Sicuramente la Aniston più di tutti.
Sì.
Cioè, nel senso che lei ha avuto un miglioramento, nel senso che lei era un'americanotta col naso, tra l'altro, poi si è rifatta, sì, il naso.
Ci fecero anche una puntata su questo, giusto?
Bravissimo, un pochino sovrappeso, cioè solo nelle ultime due serie lei,
sì,
diventò ed è poi diventata una figa spaziale. Sì. E Monica ovviamente, insomma, era la bellezza che più avrebbe in qualche modo perso fioritura, però era ben puntellata,
ben rifatta,
quello,
diciamo,
che ti fa impressione era Joy, ovvero Matt LeBlanc, che sì, evidentemente si è mangiato Gunther nel
ottimo,
cioè, era il bono della situazione.
Chandler devastato, ma insomma vodka, pillole, sì, sappiamo, sì, tutti quello che ha fatto. Bellissimo, cioè hanno ancora un'unione incredibile. Tra l'altro lo speciale riesce a farti capire cosa rendeva speciale quella serie, che è intanto questa amicizia che effettivamente tu hai proprio l'impressione loro arrivano, si vedono, iniziano a scherzare. Non ci sono rivelazioni straordinarie nella serie, se non una pazzesca che non vi dirò, però quella pazzesca veramente.
Perché adesso arriva, come funziona? Scusa, io non sono tanto pratico. Cioè ieri c'è stato uno special, poi arriva una nuova, no,
zero. No,
era
quello, solo una reunion.
Era quello, no.
Ah, okay, non ci sarà una nuova stagione, qualcosa. Niente, è finita così. Okay.
So, okay, che all'interno c'erano delle ospitate.
C'erano delle ospitate, Tom Selleck, meraviglioso. Comunque, appunto, sei in quella condizione. Quello però che tu riesci a capire, al di là delle notizie che vieni a scoprire, che sono anche belle, è quello che riesci a capire è l'incredibilità di quel fenomeno, che è stato irripetibile. Uno, perché c'era un produttore esecutivo gay e una produttrice ebrea straordinari che si inventano questa sitcom. Poi perché prendono sei sconosciuti. L'unica che aveva qualche un po' di fama era Courtney Cox, per il resto erano sei sconosciuti, volutamente sconosciuti.
Ma Phoebe,
perché...
è Phoebe Courtney,
sì,
Cox.
Lisa Kudrow.
No,
Monica. Courtney Cox e Monica.
Sì.
E
aveva fatto Scream,
volutamente, già, appunto, presi
Scream, sì,
Scream,
sì, sì.
Fatto, sì,
volutamente presi non famosi, perché il senso era fare per la prima volta una sitcom in cui non è che c'era Arnold e tutta la,
certo,
sua famiglia, o Robinson e tutta la sua famiglia, ma che erano
infatti
tutti paritari,
tutti i protagonisti,
tutti paritari, certo. Infatti viene a scoprire tutti sanno che finisce Friends perché loro chiedono sempre la stessa cifra per tutti e sei. Quando vanno agli Emmy non si iscrivono al Best Actor, ma tutti al Best Supporting Actor, e fanno le trattative tutti insieme. A un certo punto chiedono 1 milione a puntata e chiudono, certo, perché non poteva essere non poteva essere altrimenti. Però nessuno mai ha fatto il divo, sono durati 10 anni per questo, e lì capisci che effettivamente tra di loro si era creato qualcosa. Anche per necessità, e chiudo qua, perché effettivamente a un certo punto degli sconosciuti si ritrovano con gli elicotteri sopra la casa a spiare, e gli unici che li potevano capire erano gli altri 5. Devo dire, commovente, divertente e bellissimo.
Senti, prima di mandare una canzone, scrive Domenico: Boris, hai visto il Divincodino? Un po' fiacco, direi.
Sì, purtroppo sì, c'è pure il mio amico Andrea Arcangeli, che secondo me è bravo, però... Allora, il Divincodino secondo me usciva 1 anno fa, 2 anni fa, tu avresti detto, vabbè dai, buono, visto che vengono sempre male le cose di calcio in Italia, sarebbe stato buono, e noi l'avremmo trattato bene. Poi nel frattempo però è uscito il campione, è uscito in Fascelli, è uscita la serie su Totti, e adesso insomma le sappiamo fare le cose.
Certo, si è alzato un po' il livello.
Pure questo titolo.
Parecchio.
Pure questo?
Sto titolo.
Beh, però quello
al
fa
Divincodino.
Però quello fa parte dell'effetto ostalgia di Netflix. Mm-hmm. Nel senso che chiaramente era.
Certo, richiama.
Non fai una serie su Baggio per farla vedere ai 15 anni, fai una serie su Baggio per
farla vedere a chi ha vissuto
i 35-55 anni.
Va bene, ci fermiamo un secondo. Ascoltiamo Florence and the Machine, questa canzone intitolata Call Me Crudelia, e poi torniamo tra pochissimo. Florence and the Machine con Call Me Crudelia, per parlare chiaramente del film Crudelia
Apocalypse Now,
in uscita in questo weekend. Crudelia, film di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma Thompson e Joel Fry, ambientato nella Londra degli anni 70. Com'è, Boris, questo Crudelia?
Allora, io devo farmi una domanda, nel senso che il fatto che siamo ritornati in sala, che cominciamo diciamo a rivivere tutto quanto, ho l'impressione che mi renderà più buono per qualche mese.
Approfittatene, attori e registi.
Ho come il sospetto che Crudelia non mi avrebbe suscitato tutto questo entusiasmo se non fosse arrivato in questo momento
legato all'entusiasmo di rientrare in sala.
E questo devo essere sincero, nel senso che è un film anche a suo modo semplice, che probabilmente avremmo criticato un po' di più. Solo che questo tipo di lavoro Disney è uno di quelli che ti servono tantissimo in questo momento storico, secondo me. Uno, perché ti porta alla normalità, perché non è tanto il film d'autore che esce, che dice vabbè, il film d'autore esce con 20 copie. Insomma, è come quando è uscito Tenet la scorsa... Cioè, a me Tenet, io me ne sono reso conto dopo 4-5 mesi, ha fatto cagare. Se andiamo a sentire, se andiamo a sentire quello che dicevo, allora... Mi sembrava che mi fosse piaciuto di più.
Diciamo che è stato un periodo un po' particolare anche per la critica cinematografica.
Sì, cioè,
è meravigliosa sta cosa, perché tu guardi poi alla critica in generale da un altro punto di vista.
Certo. Noi dovremmo valutarlo. Dovremmo valutarlo perché Tenet ovviamente si portava la carica del fatto che Nolan aveva battuto il pugno sul tavolo e aveva detto: io voglio far risollevare l'industria cinematografica. Quindi io, che sono il regista più amato e più stimato e tutto quanto, esco lo stesso. E lì, in qualche modo, nella tua testa era impossibile non fartelo piacere un po' di più. E lo stesso forse succede con Crudelia. Detto questo, Crudelia non ha le ambizioni di Tenet, cioè Crudelia è un film di intrattenimento. Loro hanno secondo me due idee geniali. Una è Emma Stone, che oltre ad essere una donna meravigliosa, nonostante non lo sia classicamente, è un'attrice,
canoni, però,
un'attrice di un carisma incredibile. Cioè, guardate i film che ha fatto, Birdman e compagnia. Lei entra nei film e tu ti ricordi spesso e volentieri quello che fa lei e non quello che fanno altri. L'idea della Londra anni 70 è bellissima, perché quello che, se volete, aveva in teoria la carica dei 101 era questa spersonalizzazione, no? Cioè era una specie di aristocratti dalmata, se vogliamo, senza però la forza degli aristocratti, che adesso sembra politicamente scorretto, ma che era molto caratterizzato, diciamo, era uno dei film più neutri, che si fondava tutto sulla trama e poco sull'ambientazione. E invece tu, se prendi una Dark Lady di quel tipo, la porti nella Londra degli anni 70, ovviamente costruisci qualcosa che va completamente oltre l'immaginario, carica di 101, Crudelia de Mon e via dicendo, e allo stesso tempo però si prende addosso tutta una serie di cose che di Crudelia de Mon erano affascinanti, perché poi io me lo ricordo che la prima volta che vedo la carica di 101 con mio nonno a 5 anni, il personaggio che mi sta più simpatico è questa tizia con i capelli bianchi e neri. Poi inizierò ad odiare i colori bianco e nero per altri motivi. Però anche con queste pellicce sgargianti, invece, certo, mi sembravano antipatici sti cani, ma soprattutto i padroni dei cani che erano
troppo sdolcinati,
molto meglio Scooby-Doo, insomma. E dopo, crescendo, ovviamente no, la inquadri come cattiva, ma se tu la vedi è una che fa battute divertentissime, è una che ha un carisma incredibile, è un po' no, come Miss Dronion in Yattaman, no? Non so, simpatici gli Yattaman, no, certo, simpatica di Miss Dronion. E tutto questo costruisce secondo me un film interessante, divertente, che funziona e che forse potrebbe iniziare ad essere il primo incasso, ovviamente se andate a vedere gli incassi sono veramente bassi, il primo incasso che lontanamente può ricordare quelli passati
per bambini il film?
Sì, anche no, no, per quello dico, perché ci può andare tutta la famiglia, perché presumibilmente stiamo in una situazione in cui Crudelia rimarrà in sala 3 mesi,
certo,
cioè noi siamo tornati diciamo 30 anni indietro in cui i film che andranno bene,
stiamo ricominciando in tutti i sensi,
esatto, sì. I film che andranno bene inevitabilmente avranno una grossa tenitura.
Bene, bene, bene. Allora ci scrivono, vediamo un po' velocemente. Premetto che non ho visto il Divincodino, ma mi chiedo, c'era tutto sto bisogno, dice qualcuno.
Allora secondo me, cioè, non c'è bisogno di niente, cioè, voglio dire, certo, nel senso che,
di tutto.
Cioè, poi io non sono un passatista, quindi non mi diverte particolarmente tornare sul mio passato, no? Però in un periodo in cui tu ti ritrovi a ricostruire un Pantheon, un immaginario in cui Baggio era molto presente, poteva essere un'operazione interessante. Se poi però di Baggio mi racconti solo il buddismo, cosa su cui lui era stato sempre, sì, molto riservato,
sì, certo,
non c'è nemmeno una mitologia su quello, sì, è molto dura. Però ripeto, secondo me il dramma del Divincodino è essere stato programmato prima ed essere uscito dopo.
Bene, allora io voglio un sequel sulla nascita di tutti i Dalmata, ma basta, scrive qualcun altro. Poi non è come Cruella, sì, perché Cruella è il nome in inglese di quello che noi abbiamo tradotto con Crudelia, però si chiama, altro, in lingua originale si chiama Cruella.
Capolavoro italiano che sono, sì, usciti con buona parte dei manifesti con sopra scritto Cruella, ma nel film è doppiato è Crudelia. Crudelia,
infatti, alla grande. Ciao Boris, al merito stanno andando Alps del mio amato Lanthimos. Credo proprio di voler andare, visto, vai, che non lo trovo né in streaming né altrove. Mi anticipi qualcosa, l'hai visto?
Vai, pazzesco, lui è fantastico, forse di tutti i suoi è il più matto, però lui è incredibile, cioè se ami l'Antimos, quello è l'Antimos alla massima potenza, tra l'altro con attori secondo me clamorosi, ma lui, per me, lui e Larraín, Pablo Larraín, il cileno, e lui che è greco, Yorgos Lanthimos, sono in questo momento i registi in attività più forti che ci sono.
Bene, allora ascoltiamo una canzone, rimaniamo su voci femminili. Lei si chiama Caro Emerald, questa è A Night Like This, estratta dalla colonna sonora di un altro dei film in uscita in questo weekend, si chiama Lasciali Parlare. Con Invisible, velocemente i vostri messaggi al 3899 106 600, note vocali, ripartiamo da Telegram.
Scusate, quando è che Jennifer Aniston sarebbe stata sovrappeso?
Allora, quando è che Jennifer Aniston sarebbe stata sovrappeso? Un durissimo ci accusa al nostro Boris Sollazzo.
Lei non era ovviamente per i miei canoni non era sovrappeso, però era più pesante di adesso, va bene? Ma c'è il polinter.
Ok, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti ragazzi e buongiorno a Boris. Volevo chiederti, Boris, che ne pensi del Divincodino? Ieri
ne ho appena parlato.
L'ho visto e mi ha colpito. È stato veramente, veramente un bellissimo film, molto meglio di quello dei Totti, eccetera, eccetera. Soprattutto per il fattore umano.
Bene, grazie. Un messaggio di Salvo molto lungo, però insomma si è capito il senso. A Salvo è piaciuto, no, il Divincodino.
È un prodotto dignitoso. Non, secondo me, lui magari l'ha colpito tutto l'aspetto umano, buddista. Io l'ho trovato, diciamo, molto cartolina, no?
Sì.
Insomma, no, mi sembrano superiori quelli, beh, che hai citato. No?
Allora, Bondi, che ne pensa Boris di Ultima Notte a Soho? Sembra promettere bene dai trailer.
Non è male.
Non è male. Ok, male. Grazie. Questo era un messaggio di Emanuele. Poi, in realtà, ti sta simpatica Miss Dronio perché è figa, di la verità.
Ma anche Emma Stone mi sta simpatica perché è figa. No, nel senso... no, sicuramente il fatto, quel costume sadomaso aiuta. Soprattutto, no, se a 12 anni, 13 anni sei già perverso. Però lì... tu hai anche, ed è volutamente fatto così, hai anche la situazione, c'era un altro cartone che si chiama King Star, no? Dove il robot era chiaramente un robot antipatico e tutto l'aspetto comico era dato dai, ma parlavamo dei puffi, pensate a Gargamella, ma chi vuole male a Gargamella?
No. Allora, Boris, è vero che faranno un remake di Highlander? Questo confermerebbe la mancanza di creatività attualmente tra gli sceneggiatori, o paura di scrivere cose nuove, oppure sono semplicemente paraculi?
Ma non, diciamo che io mi ricordo quando intervistai Weinstein prima dello scandalo,
sì,
e mi disse
innanzitutto ti mise le mani addosso, vogliamo sapere
anche a te, Boris,
a me è piaciuto, a me è piaciuto, ed è stato lui a denunciare me,
a
pensa,
dire dai ti prego, sì,
è stato,
va bene,
è stato lui a denunciare, è stato lui a denunciare me, e purtroppo è andata così, poi insomma Kevin Spacey stavano nella stessa cella e ci è piaciuto anche quello,
bene.
Comunque no, detto questo, Weinstein mi disse, io mi ricordo perfettamente questa roba, che dice il problema è che quando hai una buona idea devi pensare l'ha avuto già qualcuno e allora fai un remake, oppure l'ho letta già da qualche parte e allora fai l'adattamento di un libro, okay. E che era una provocazione, come per dire, gli sceneggiatori, era il periodo dello sciopero degli sceneggiatori, gli sceneggiatori ci servono ma fino a un certo punto, quindi diciamo che era una provocazione strumentale, ma non aveva tutti i torti, cioè siamo arrivati a un punto in cui fare un remake rischia di essere più facile che avere un'idea originale, e soprattutto piace al pubblico, cioè hai un pubblico che è la prima generazione, la mia, diciamo, la nostra, proiettata sul passato, cioè prima le generazioni erano proiettate sul futuro, quindi andava bene la fantascienza, andavano bene tutta una serie di generi propositivi tra virgolette, perché avevano delle prospettive. Queste generazioni attuali, che hanno poche prospettive e che hanno tra l'altro mitizzato il proprio passato, io dico sempre, quando sento la gente mi viene sempre in mente la canzone di Giancane Limone, no?
Sì.
Perché questi anni 80 ci hanno rotto il cazzo.
Sì.
Io c'ero negli anni 80 e facevano schifo, però anch'io spesso e volentieri mi commuovo se vedo delle cose anni 80,
perché tocca, è ben legata all'età. Però io penso, per esempio, rispetto al remake, no, tutte le volte si fa un remake non ci sono idee. A me invece sembra che di idee ce ne siano tantissime, e che a volte l'operazione del remake è solo per riadattare magari un film, piuttosto che insomma un contenuto, che con dei mezzi che sono anche diversi da quelle che erano negli anni 80.
Secondo me ci sono grandi idee produttive, penso a quello che è stato la Marvel, cioè prendi un deposito di immaginario come la Marvel,
molto meno a livello di sceneggiatura, diciamo.
Sì, e capisci che potrebbe essere produttivamente esplosivo, e quindi costruisci un universo di decine e decine di film, ma a livello creativo non mi
Senti,
sembra
uscirà, ci scrive Francesca, a luglio Old di Shyamalan, che ne pensi? Io ho visto il trailer che, come succede ultimamente spesso, ti fa vedere praticamente tutto il film, lasciando poco spazio all'immaginazione.
Io l'ho raccontato questa cosa, sono stato anche litigato dai colleghi, io se posso non vedo i trailer.
Non vedi i trailer.
Che è delirante.
Ma il film di Shyamalan l'hai visto ancora? No?
No, ancora no. Sono abbastanza ottimista, perché diciamo che se si esclude, vabbè, il seguito di Split, si è un po' ripreso.
Sì.
Dopo invece quel dramma post Let in the Water, dove sembrava non essersi,
sì,
non avere più,
non trovare più, sì.
Lui ha trovato la Blumhouse, ha trovato un low budget come era Split, appunto 1,5 milioni se non sbaglio, ed è rinato, quindi speriamo bene.
Beh, speriamo bene. Intanto arrivano i Gotham Project, The Stone Age con Go With The Flow. Allora, vediamo un po', ragazzi, qui c'è un sacco di messaggi, cerchiamo di leggere, di ascoltare qualcosa, almeno qualcosina.
Ma il problema è che fanno sti remake rifacendoli con i mezzi moderni, ultra tecnologici, e poi sti film vengono peggio degli originali. Questo è il brutto.
No. No, la maggior parte delle volte non vengono peggio degli originali, la maggior parte delle volte siete cambiati voi. Cioè, nel senso, parliamo di Highlander, che dicevate. Highlander non sfrutta solo, tra l'altro, l'incredibile carisma di due persone, di due attori come Sean Connery e Christopher Lambert, ma sfrutta anche un pubblico meno smaliziato. Per cui l'immortale che si prende l'energia, quella è una favoletta pure abbastanza fessacchiona. Che ti piace, ci hanno fatto tre film. Ora io vi inviterei a rivedere Highlander 2 e 3, vi potreste sparare a una gamba.
Sono penosi.
No, ma vale anche per grandi cult come Trainspotting. Rivedi adesso Trainspotting, è un film invecchiatissimo.
È un linguaggio adatto al periodo in cui.
Infatti, lui lo capisce e non fa un remake, lui fa un sequel, e lo fa come se fossero invecchiati i personaggi. perché lui è invecchiato, perché lui non potrebbe più reinterpretare quella roba là. Però il problema è che siamo cambiati noi. Io, guarda, l'ho capito non tanto recentemente, purtroppo, una 15 anni fa, quando lavorai per la distribuzione di Wolfman, che era l'uomo lupo rifatto da Benicio del Toro e Emily Blunt. Ora, due degli attori più incredibili di Hollywood. Il film faceva, ragazzi, schifo. Ma se io poi mi sono andato per curiosità ad andare a vedere quello che davano col cofanetto Universal, sì, il vecchio uomo lupo, faceva schifo pure il vecchio uomo lupo, perché l'uomo lupo dopo Teen Wolf, dopo Lupo Mannaro Americano a Londra, certo, non riesce più a costruirti quel terrore.
Qualcuno ci scrive: ciao a tutti, dove si può vedere lo speciale di Friends? Su Sky, credo, no?
Su Sky, su Now sicuramente, sì, potete vederlo quando volete. Su Sky ci sono diverse repliche. Ieri c'era la diretta insieme a tutto il resto d'America, tant'è vero che era sottotitolato, ed era alle 21:15.
Bene, allora buongiorno Boris, com'è il l'abbiamo già parlato, quindi anche qua telegrafico, com'è il film di Woody Allen?
Bello,
Rifkin
bello, forse troppo per alleniani e troppo per festivalieri, però bello, nel senso, okay, però là la cosa che vi farà impazzire sono diciamo la parte onirica dedicata alla storia del cinema, ma per il resto va bene. Ha capito che non deve più recitare nei suoi film.
Allora Boris, a proposito di remake, cosa ne pensi della serie Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, uscita su Prime recentemente? Io temo temo molto.
Che ne pensi?
Mi sembra una gran cagata vedendola così, però scusate, magari sbaglio.
È anche difficile.
Siamo invecchiati noi.
No, sì, è anche difficile per noi valutarlo, nel senso che noi avevamo il terrore, lo dissi con Sampa, noi siamo cresciuti nel terrore delle droghe, perché sì, i drogati ci camminavano vicino, erano veramente gli zombie che ci camminavano vicino.
Il pericolo erano le siringhe al parco.
I nostri genitori ci dicevano: guardate che se vi drogate diventate così, è il motivo per cui quasi nessuno di noi si droga. E il libro di Christian F. è un libro incredibile che ha segnato la nostra generazione. Il film era pazzesco perché decide di prendere uno stile, un'estetica che in quel momento è assolutamente urticante, e lo fa con un coraggio incredibile. Qui comunque hai fatto un prodotto pop, e per uno come me è impossibile entrare nello zoo di Berlino e pensare che sia un teen movie. Cioè, non mi verrebbe voglia di prendere un Uzi e sparare a tutti.
Qui c'hai ragione, non c'è fantasia
però,
nelle scene.
Però vorrei vedere un quindicenne che se lo vede e capire che cosa prende, perché forse è solo un linguaggio che per me non può esistere, ma per a lui generazione.
Però Maurizio contesta Nemo, dice: i remake di Total Recall, Robocop sono orrendi, mica siamo noi che siamo cresciuti. Cioè, ci sta anche quando il remake è orrendo.
Ora, però io vi voglio bene, però Total Recall faceva schifo pure prima.
Bene.
Cioè, nel senso, non alcune Robocop è vero. Robocop
siamo lucidi sui remake e non siamo lucidi sugli originali, perché ci siamo cresciuti.
Guarda, dipende dalla qualità, perché se tu e dipende dalla qualità della produzione, perché Ocean's Eleven è il remake di un altro film con il famoso Rat Pack e compagnia, ma non c'è paragone. Ocean's Eleven è molto più bello, ma perché? Perché c'è Soderbergh, c'è una produzione della Madonna.
Ok, andiamo più veloci perché dobbiamo ancora parlare di quattro film, non abbiamo tempo.
Buongiorno ragazzi, sono Tommaso Della. Io circa 4-5 mesi fa ho portato 4 dischi del mio primo lavoro da solista.
Che c'entra però quello di cui stiamo parlando adesso?
Uno di voi in qualche modo, che ne so, magari
no, ragazzi, devo fare una precisazione su questo. Non siamo in grado, lo dico proprio chiaramente, apertamente, con grande lucidità, voi non avete idea. E qui proprio torniamo al discorso di prima, di quando uno vive nella propria realtà, no? Non avete, perché uno diceva: io porto il disco radio, non avete idea di quanti dischi ci arrivino ogni giorno, tra mail, link, non possiamo rispondere, ma neanche per dire: guarda, non ci è piaciuto, non ce la facciamo, perché sennò dovremo fare solo quello tutto il giorno, quindi purtroppo non siamo in grado di farlo. A livello di fotografia...
A Parigoni piace scrivere, potremmo, no?
Esatto, scrivi Mauri, scrivi. A livello di fotografia, di musica, di regia, lo Zoo di Berlino è fatto molto bene. Poi se non piace la scrittura è un altro discorso, ma non puoi dire che è brutto. Ci scrivi, qui ci sono diversi pareri contro Lorenzo.
Se mi avessi ascoltato ti ho detto proprio questo, cioè contesto la confezione, cioè nel senso che non credo che sia brutto, però io lo trovo insopportabile.
Allora, a parte che se uno volesse dire che è brutto lo dice, insomma.
Sì, no, tra l'altro, Allora, dobbiamo chiudere, abbiamo, vabbè, insomma, c'erano parecchi messaggi, abbiamo parlato di Crudelia, però c'è Lasciami Parlare, Sulla Infinitezza, Fortuna e Regina, questi quattro film che dobbiamo cercare di riassumere in un minuto, Boris.
Allora, Sull'Infinitezza, Roy Anderson, ve lo ricordate, probabilmente vi ricordate che un giorno vinse il Leone d'Oro, il piccione seduto sul ramo che rifletteva sull'esistenza. Per chi lo conosce, questo è il piccione seduto sul ramo che riflette sull'infinito, punto. Okay. Ha rifatto lo stesso film, peccato, perché è un regista indipendente che c'ha, ha sempre, è sempre stato bravo a uscire dalla sua comfort zone, e questa volta ci è rimasto. Però il film è bello.
Okay.
E Lasciali Parlare, Meryl Streep, che ormai si diverte a fare solo film in cui si diverte. Operazione pazzesca. Ecco, Soderbergh, uno che la comfort zone non la conosce, quindi cambia sempre genere, cambia sempre metodo di ripresa. L'ultimo horror l'aveva fatto con un iPhone, adesso prende una sedia a rotelle, ci mette su una telecamera di ultima generazione, niente luci, niente suoni, niente musica diegetica, tre grandi attrici, Diane West, Meryl Streep e Candice Bergen, che vanno veramente su un transatlantico e fanno una traversata transoceanica. Film secondo me clamoroso, interessante, perché la sceneggiatura viene scritta giorno per giorno in base alle loro improvvisazioni, quindi una rivoluzione.
Bello. Novel bug.
Su Soderbergh vi dico solo questo: 30 anni fa faceva Sesso, Bugie e Videotape, 20 anni fa Traffic vinceva l'Oscar, 10 anni fa ci diceva che del Covid con Contagion, adesso ci sta probabilmente mostrando il cinema del futuro. Fortuna, interessantissimo, regista che di cui non mi ricordo il nome, architetto, personaggio incredibile, italiano. Fortuna è proprio quella Fortuna, quella raga bambina che...
Nicolangelo Gelormini, facevi bene a non ricordarlo perché so è complicatissimo. Nicolangelo Gelormini,
non era facile. Fortuna è proprio quella bambina poverina che a Caivano precipita probabilmente all'interno di una delle storie più devastanti e dolorose del tessuto sociale italiano. Cosa mi è piaciuto tantissimo di quel film, magari poi ne parleremo anche con lui, lo invitiamo, è che noi siamo schiavi dei fatti di cronaca o dei fatti storici raccontati in maniera da cinema civile, tra virgolette. Qui invece c'è un atteggiamento poetico, onirico, allegorico, c'è un coraggio incredibile a prendere materiale incandescente e dire comunque voglio farci del cinema e comunque voglio raccontare qualcosa, e secondo me ci riesce benissimo con tutti i limiti di produzione e distribuzione che ha, però è sicuramente una delle cose più interessanti.
Bene, abbiamo detto tutto. Regina?
Regina pure buono, un film invisibile dell'ultimo anno. Alessandro Grande, bravo, cioè, ecco qua, visto che devo essere telegrafico, c'è Ginevra Francesconi che nell'ultimo anno ha fatto una serie di film molto interessanti che secondo me è la shooting star del futuro.
Bene, allora chiudiamo con i Muse di Endlessly, cioè infinitamente potremmo dire, per Sull'Infinitezza, dal loro album Absolution. Noi
come ci... ti vengono queste idee?
Ma che ne so, un film, una canzone, alla grande. Noi ci salutiamo qui, chiudiamo la puntata e anche la settimana. Per quanto mi riguarda ci si ritrova giovedì 3 giugno alle ore 8, il The Rock Show però riprende lunedì mattina. Ciao a tutti, ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.